grazie davvero per questo invito che mi ha fatto molto piacere, perché tanto mi dà la possibilità di parlare di un tema, di temi che oggi sono motivo di riflessione e anche di preoccupazione, ma innanzitutto mi fa piacere parlare in questa sede, pur venendo da una diversa educazione, da una diversa formazione culturale e politica. Devo dire che poche persone ho ammirato più di Dossetti nella mia, ogni volta che penso, diciamo, alla formazione della Costituzione italiana, documento fortissimo che è riuscito a resistere a tutte le intemperie e recentemente addirittura a due tentativi maldestri e malfatti di emendamento. Quando penso alla formazione della Costituzione italiana, penso ad alcuni personaggi che, fra loro diversissimi, che hanno continuato a collaborare anche nel momento della crisi politica più profonda. Io ho avuto occasione recentemente, e anche tanto recentemente, qualche anno fa, di riprendere in mano gli atti della Costituente, che raccomando, sono tutti in rete, quindi sono facilmente recuperabili. Andatevi lì a vedere, andate a vedere qual era il livello della discussione su temi caldissimi e qual era anche il senso di unità profonda, diciamo, di cittadinanza comune che riuniva questi signori. Ricordo sempre che il testo approvato dalla Commissione dei 75 giunse in aula all'inizio del 47, nel momento in cui De Gasperi, dopo il suo viaggio in America e l'acquisizione dell'appoggio americano per il piano Marshall, escluse dal governo socialisti e comunisti. Quindi vi fu un momento di profonda crisi e lotta politica, che però non ha turbato la discussione in aula sulla Costituzione. Quello ha continuato per conto suo, sui temi della Costituzione, su problemi delicatissimi, insomma. Penso, ho studiato recentemente quello della famiglia per la relazione per il convegno per i 60 anni della Corte Costituzionale, ma ce ne sono tanti altri. E Dossetti è stato una delle figure assolutamente centrali, che poi trasfondeva, diciamo, nel suo impegno politico un afflato religioso che poi lo ha condotto, come sappiamo, in convento. E quindi vi ringrazio per questo. La locandina, come ha ricordato anche Paolo Masciò, che è mio allievo, fa riferimento a un mio libro del 2004. In realtà è quel libro su cui non mi tratterrò, se non per qualche secondo, ha una storia particolare. Sì, ha una storia particolare, ovvero ce n'era un altro che era uscito negli anni 90 e che veniva proposto agli studenti come lettura. Poi ci fu una disposizione governativa cosiddetta del 3+2 che impose dei cambiamenti di programma, e la casa editrice, La Terza, mi telefonò per dire: ah, bisogna ridurre i programmi, e quindi scrive un libro più breve, 480.000 battute, spazi compresi. e io ho fatto sforzi sovrumani, ne ho scritti 4.480.000 e 6, mi sono scusato per quelle 6 in più, e quello è il libro che è stato proposto agli studenti negli anni successivi, che è stato anche, so che insomma è stato anche diffuso all'estero nella, in un'edizione in lingua castigliana. Ne ho scritto poi un altro più breve, al quale sono forse più affezionato, sempre su richiesta della casa editrice, che si intitola Prima lezione di sociologia del diritto, in cui tratto alcuni di questi temi, che peraltro sono anche trattati nel libro che ha richiamato Paolo. Quello è un libro che riassume, diciamo così, un quadro generale della sociologia del diritto, ne dà una definizione come la scienza che guarda il diritto come modalità d'azione sociale, e poi sviluppa una serie di tematiche relative appunto alla vita del diritto nella società, e naturalmente si occupa anche delle tematiche di oggi. Però permettetemi di parlare di cittadinanza, che è il tema di questa vostra serie di lezioni molto interessanti, e che sicuramente hanno raccolto voci più specialistiche della mia nei mesi scorsi. I temi che i due amici che mi hanno preceduto hanno lanciato sul tappeto sono moltissimi, moltissimi. E quindi permettetemi di ridurre la complessità, come da sociologo, anche se non sono precisamente un gran seguace di Luhmann, ma insomma di ridurre la complessità e di limitarmi ad alcune cose. I temi sono tantissimi, anche le provocazioni sono tantissime, le grandi narrazioni, ci ha detto Paolo, sono venute meno le grandi narrazioni. Anche qui non so se dobbiamo rallegrarci oppure dolerci del fatto che non ci siano più grandi narrazioni, se le grandi narrazioni sono le grandi ideologie intolleranti del secolo XX, ben meno male che siano venute meno. Se per grandi narrazioni significa guardare le cose con un minimo di complessità culturale anziché attraverso gli slogan a cui purtroppo la cultura tecnologica di oggi ci induce, e allora sì, dobbiamo rimpiangere le grandi narrazioni. La statistica, anche questa è una scienza, cosa ha detto il collega?
Vecchia.
È una scienza vecchia, ma dipende da che cosa, da come si fa. Adesso non per dire, perché ho una figlia e anche un genero che di fatto si occupano di statistica. Ma certo, ma questo lo sappiamo tutti, lo diceva già Trilussa, no? Ma non c'è bisogno che lo scopra qualcuno, ogni tanto si sveglia e scopre l'ombrello, no? Quando magari anche un inglese, che dovrebbe averlo già scoperto visto che piove sempre, insomma, cioè, statistica dice, la statistica non dice nulla della sottooccupazione, io dico non dice nulla neanche del lavoro nero, sia del lavoro nero del sottooccupato, sia del lavoro nero legato all'economia criminale, tanto per dire, ecco, quello che è lavoro nero, anche quello in termini statistici. Bisogna vedere come si fa la statistica e quali variabili si inseriscono nel cestello, diciamo, dei dati che poi vengono analizzati statisticamente. Alla fine, insomma, forse perché faccio il sociologo, ma è difficile prescindere dalle statistiche. Sono andato a Urbino la settimana scorsa a parlare della crisi oggettiva delle professioni giuridiche, crisi che in Italia ha raggiunto e sta raggiungendo dei livelli veramente, veramente preoccupanti. Pensate che una gran maggioranza di avvocati oggi, una maggioranza relativa consistente attorno al 25%, denuncia meno di 10.000 euro all'anno, abbiamo ormai, si corre verso i 300.000 avvocati, è una situazione di impoverimento progressivo della categoria veramente grave. Beh, quelli sono dati statistici che, per quanto possono essere manipolabili, però insomma qualche cosa dicono. Se ci dovessero mancare anche quelli, finiremmo poi per parlare sul vuoto. Invece sulla cittadinanza, anche qui diciamo i temi che ho sentito mettere sul tappeto sono molti e tutti molto seducenti. Vorrei dire questo, noi parliamo di cittadinanza nel senso che è andato affermandosi, potremmo dire, dal 6-700 in poi. Naturalmente ci sono stati Cives Romani, naturalmente ci sono stati Politei Ateniesi, naturalmente si è sempre parlato di un rapporto che riunisce coloro che vivono in uno stesso territorio e che rispondono con doveri di solito di obbedienza ad un governo, se vogliamo ad uno Stato. La settimana scorsa, anzi il martedì scorso, all'Università del Molise ho detto che sono poi convinto che lo Stato c'è sempre stato, scusate il bisticcio, però c'è stata una svolta nella cultura, nella politica, nella filosofia pubblica moderna, che è stata quella svolta che è stata ben sintetizzata in un libro di un'amica e collega che si chiama Giovanna Zincone del 1992, intitolato Da sudditi a cittadini. Ci sono ancora i sudditi, mia figlia sta diventando finalmente, per difendersi dalla Brexit, suddito di Sua Maestà Britannica, però in realtà è una sudditanza che comporta anche molti cittadini, molti aspetti di cittadinanza. Si sa che alla regina si deve un allegiance, una lealtà, ma in realtà conta relativamente poco nel contesto della lotta politica britannica. Quindi da sudditi a cittadini. Allora, quello che caratterizza questo passaggio è un tema di cui Paolo Masciocchi si è occupato a lungo nella sua tesi di laurea e di dottorato, il tema dei diritti soggettivi, poi definiti, declinati in varie maniere, in varie differenti maniere, come droit public, ma diritti verso il governo, diciamo così, che comporta una inversione del tema della legittimazione del potere politico. Il potere politico fino a un certo momento, parliamo dell'Europa, lasciamo un attimo perdere ovviamente la Cina o altre realtà che poi oggi sono più conosciute di allora, per molti secoli insomma ce ne siamo disinteressati dal punto di vista almeno della teorizzazione politica. Dico, per un lungo tempo il potere politico si è autolegittimato, attingendo a una fonte sovrumana o attingendo semplicemente alla propria potenza, alla propria forza, alla propria capacità di autolegittimarsi. Da un certo momento in avanti si è chiesto al potere politico di trovare una giustificazione, una legittimazione sociale. E questa è la sintesi, diciamo, della filosofia liberale. Il potere non è automaticamente legittimato come tale, deve trovare una legittimazione, e quella legittimazione non promana dall'alto ma promana dal basso. Ricordo le parole di Ernest Renan, cioè è un plebiscito di tutti i giorni, tout le jour. Questo è fondamentale, ovvero esistono dei diritti che appartengono ad ogni essere umano indipendentemente dal loro riconoscimento da parte dell'autorità politica. E quindi esistono dei limiti ai poteri dell'autorità politica. Limiti, adesso, a seconda delle visioni dei diversi filosofi, questi limiti sono più ampi o più ristretti, ma ci sono dei limiti, perfino il più, diciamo, come dire, conseguente e rigoroso teorico dell'autorità statale, che è stato, come sappiamo, Thomas Hobbes, anche lui riconosce il diritto inalienabile alla vita dei cittadini, e infatti teorizza un contratto sociale il cui il contenuto è precisamente l'obbligo del sovrano di garantire la vita dei cittadini e quindi la loro socialità, impedendo che la guerra di tutti contro tutti porti alla deflagrazione dell'aggregato sociale. Di contro, John Locke, come sappiamo, teorizza una serie di diritti, fino al diritto di resistere entro certi limiti al potere costituito, il diritto di andarsene, e molti se ne sono andati, soprattutto per sfuggire alle persecuzioni religiose. L'America, gli Stati Uniti sono nati anche attraverso questi fenomeni migratori, anzi sono nati attraverso questi fenomeni migratori, e lì abbiamo una, come dicono gli inglesi, una panoplia di diritti che sono ritenuti diritti dei cittadini nei confronti del governo del momento, per cui il governo si renderebbe, diciamo, responsabile e quindi violerebbe il patto sociale se disconoscesse questi diritti. Questo è quello che ha caratterizzato la modernità. Su questo potremmo discutere a lungo, perché se da un lato, diciamo, umanizza questa svolta il potere politico dall'altro lato riconosce ai cittadini, riconosce ai sudditi, se vogliamo, comunque ai cittadini, ai singoli e ai gruppi, ma soprattutto ai singoli, una dignità personale che viene da prima del patto politico. E potremmo anche dire, chiederci quanto questa visione del singolo individuo debba, per esempio, alla tradizione ebraico-cristiana della singolarità di ciascun essere umano nella sua anima. L'Europa è un mondo nel quale sono poi andate convergendo diverse culture, nessuna delle quali secondaria. Fatta questa premessa, io vedo, non so se parlo da sociologo o semplicemente da lettore di storia, o da, non lo so, da osservatore ormai anziano di una realtà, credo che questo conti molto, vi dico la verità, tante volte si dice l'Europa potrebbe deflagrare, in un secolo abbiamo visto deflagrare l'impero ottomano, l'impero britannico, l'Unione Sovietica, non so quant'altro, negli ultimi anni è successo di tutto, io molte parti di quello che è successo le ho viste, con alcuni probabilmente dei presenti, ma insomma, quindi parlo più che altro da osservatore e cerco di essere poi il più banale possibile con me stesso. Vedo tre tappe nella storia recente. Una molto lunga, va fino alla guerra mondiale seconda. La seconda guerra mondiale, che è la prima guerra mondiale, non ha mutato di molto, diciamo, il quadro di quanto stiamo dicendo. Vedo poi una tappa che dalla fine della seconda guerra mondiale più o meno è arrivata fino alle soglie del nuovo secolo nel quale stiamo vivendo, cioè alle soglie del 2000. E poi vedo la tappa attuale, che è tutta da costruire che ci sta dicendo cose di una certa rilevanza. Allora, nella prima tappa, se noi osserviamo il rapporto fra Stato, cittadino e diritti soggettivi, diritti fondamentali, potremmo, in questa prima tappa, io direi che lo Stato e la cittadinanza, malgrado diciamo la caratteristica e la potremmo dire la fondamentalità del diritto, rimangono sempre un prius, nel senso che i diritti vengono riconosciuti a coloro che per ascrizione sono considerati cittadini. Si riconosce loro dei diritti prepolitici, cioè voi siete uomini, le donne lasciamo perdere, ci è voluta una bella lotta prima che venissero considerate anche loro effettivamente titolari di diritti fondamentali, è uno dei più terribili ritardi che la nostra società ha riconosciuto. Sì, si riconosce primazia e una fondamentalità dei diritti e quindi il correlativo obbligo del governo di osservarli e di farli rispettare e di rispettarli esso stesso, ma nel quadro di un rapporto di cittadinanza che nasce da una ascrizione politica, cioè uno è cittadino in quanto nasce in un certo luogo o nasce da una certa famiglia. Uno è cittadino perché nasce negli Stati Uniti d'America, dove vige il principio degli jus soli, quindi per il fatto solo di essere nati lì, oggi ci sono certi temperamenti, è cittadino degli Stati Uniti d'America, anche in Inghilterra si segue fondamentalmente lo stesso principio, o uno è cittadino perché è figlio di genitori che a loro volta, almeno uno di loro, sono stati cittadini, che è il principio tedesco della Blutgemeinschaft, della comunità di sangue. Ma è cittadino per ascrizione, quindi non può non essere cittadino. A lui, a lei vanno riconosciuti questi diritti. Gli altri sono alieni, sono barbaroi, direbbero i greci, sono goi se vogliamo parlare in termini ebraici, sono fuori, c'è un dentro e c'è un fuori, chi sta dentro e chi sta fuori è qualche cosa che viene definito in maniera rigida ed è un prius rispetto al posterius del riconoscimento dei diritti. Poi certamente un immigrato ha i suoi diritti in questo lungo periodo che accompagna, potremmo dire, tutto l'Ottocento e va fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Certamente un immigrato ha dei diritti, per esempio se è un lavoratore ha diritto di essere trattato come un lavoratore, ma il prius è che è la cittadinanza e l'accesso quindi alla panoplia dei diritti e l'appartenenza ad uno Stato. In questo lungo periodo, se vogliamo parlare di teoria generale del diritto, predominato anche negli anni in cui io ero studente universitario qui a Milano, predomina quello che è stato chiamato lo statalismo. Il principio statalismo, monismo, ovvero l'ordinamento giuridico, coincide con l'ordinamento dello Stato. Lo Stato naturalmente non è unico sulla terra e quindi si rapporta agli altri Stati secondo i due grandi principi di sovranità e di reciprocità, che sono stati fissati all'inizio della modernità giuridica da un personaggio che si chiamava Hugo de Groot, dei grandi, potrei dire lo stesso cognome della mia famiglia materna, Ugo de Groot, cioè detto anche meglio Ugo Grozio, di cui troviamo tutte le anche la statua, se non ricordo male, all'università di Leida, dove insegnava. Lo Stato, c'erano voci eccezionali, c'erano voci secondarie e su queste va ricordare, sempre c'è qualche cosa che va contro diciamo la filosofia dominante. Ci sono voci eccezionali che mettono in discussione, ne ricordo due. Uno che a tutti noto da qualche anno a questa parte, ma prima che ce ne parlasse Treves in Italia nessuno se lo ricordava. Si chiamava Eugen Ehrlich. Eugen Ehrlich era professore a Cernovich in Bukovina, e in Bukovina vivevano non so se 25 o 30 diverse etnie in quella grande costruzione socialmente pluralista ma politicamente monistica che era l'impero austro-ungarico. Ehrlich è stato il primo che nell'impero austro-ungarico dà voce alle etnie diverse. Il fatto che appartenesse in origine e poi si è convertito alla comunità ebraica dice qualche cosa, ma oltre alla comunità ebraica c'erano altre comunità, tanto che oggi quando si parla della pluralità del mondo si parla di una Bukovina, globale, no? C'erano gli zingari, c'erano una serie di diverse etnie, e Ehrlich teorizza l'idea che il diritto non promana solo dallo Stato ma viene dai gruppi sociali, ognuno dei quali ha il suo modo di autoregolarsi, e lo Stato semmai riconosce o disconosce questi complessi di regole. E certamente comunità ebraiche si sono in gran parte autoregolate secondo una normazione che ha, come sappiamo, radici antichissime, e molte altre comunità si può dire la stessa cosa. L'altra figura, molto meno nota, si chiamava Lev Petrzyski. Lev Petrzyski era un polacco che insegnava a San Pietroburgo e che quindi scriveva in russo. È un allievo che si è messo a studiare il russo per poter studiare di prima mano Petrzyski. Alla fine dell'Ottocento dà voce alla Polonia, che non era precisamente una minoranza ma era un non paese, perché era diviso tra l'impero austro-ungarico, la Prussia e la Russia, l'impero zarista. E il problema polacco, l'ha ricordato molto bene Bianchi all'inizio, è un problema a sé, è un problema che ha una fortissima senso di identità religiosa innanzitutto, perché è un paese cattolico stretto fra il protestantesimo e l'ortodossia, e ha una cultura profonda, secolare, ben condivisa, anche se oggi all'interno si notano veramente due Polonie. Come mi spiegava una giovane studentessa polacca del nostro corso di master a Ognati recentemente. Però Petrzyski, che sostiene prima di Ehrlich, un paio di decenni prima di Ehrlich, le stesse idee secondo cui l'ordinamento giuridico non coincide soltanto con l'ordinamento dello Stato, dà voce pur sempre ad un popolo che è disconosciuto pur essendo esistente e anche, diciamo, evoluto come la Polonia. Però erano voci minoritarie. Ehrlich entra in contraddizione, in polemica con Kelsen, altro ebreo che poi si è convertito prima al cattolicesimo e poi al protestantesimo, il quale vede una visione piramidale dell'ordinamento giuridico che nella modernità, perché lui ha cura di specificarlo, coincide sostanzialmente con l'entità Stato. È qui all'interno dello Stato che si può parlare quindi di cittadinanza. Cittadinanza ascritta. Uno è cittadino in quanto non può non essere cittadino, come tale nasce con dei doveri ai quali non si può sottrarre se non in casi estremi. Locke diceva, bene, andatevene se volete resistere, eccetera. Ecco, questo è quello che ha caratterizzato la modernità giuridica e politica per lungo tratto, diciamo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Paolo ha ricordato poco prima Thomas H. Marshall, sociologo, che parla di queste tematiche, dei diritti, citizenship, in un saggio famoso intitolato Citizenship and Social Class, che può essere letto anche in italiano, che è stato tradotto da Maranini e pubblicato con la UTET parecchi anni fa. Marshall ne parla nel 49 in Inghilterra, sono lezioni tenute all'Università di Cambridge e poi apparse un paio di anni dopo, se non erro, ma forse non mi ricordo bene le date, in forma diciamo pubblicata, e parla in Inghilterra quando c'era ancora l'impero britannico. Mancava soltanto l'India, che non era una cosa da poco, perché l'impero britannico ha perso l'India, mi pare nel 47, come diciamo omaggio che la corona ha fatto agli indiani, che hanno dato un contributo straordinario alla guerra mondiale. Io volevo dire, ho letto e riletto quel saggio non so quante volte, perché è all'origine di tutta la discussione sulla cittadinanza. Per un certo periodo era stato dimenticato, poi negli anni 90 è stato riscoperto e commentato ampiamente. Io vedo lì, in questo saggio di Marshall, ancora un'idea fondamentalmente statalista, non un'idea pluralista. In questo senso che il saggio si intitola Cittadinanza e classe sociale, è un saggio famoso perché teorizza una gradualità, potremmo dire, tre tappe storiche nel movimento dei diritti, quella dei diritti civili, dei diritti politici e poi dei diritti sociali ed economici, sui quali si sofferma dando un contributo direi fondamentale alla comprensione del movimento dei diritti, però fondamentalmente sono i diritti del cittadino. Ha scritto, cioè del cittadino che nasce cittadino in virtù di una regola fondamentale, che è una regola condivisa a livello internazionale, malgrado la diversità, cioè io riconosco i tuoi cittadini americani anche se sono cittadini per il luogo in cui sono nati, e tu riconosci i miei anche se i nostri sono cittadini. Che, in quanto figli di cittadini. Ma le tre tappe della visione di Marshall a me pare che afferiscano ancora all'idea statalistica dei cittadini, anche se la Gran Bretagna era già un paese di immigrazioni. A fine degli anni 50, nel 59, sono stato per la prima volta a studiare inglese in Inghilterra e mi ero rimasto stupito della panoramica razziale che caratterizzava quel paese e anche naturalmente la Francia. L'Inghilterra era già un paese nel quale si parlava di welfare. Ricordo che già negli stessi anni, pochi anni prima, era uscito quel famoso libretto intitolato Why I Am a Liberal, perché sono liberale, di Beveridge, che è stato il vero fondatore, il primo fondatore dello Stato del Benessere in Inghilterra. Era un mondo che, malgrado la guerra, le cui tracce si vedevano visibilmente nell'Inghilterra ancora del 1959-60, l'Italia aveva, benché paese sconfitto, aveva recuperato molto meglio dell'Inghilterra le ferite della guerra dal punto di vista economico, però era pur sempre un centro del mondo, era un paese che faceva parte di quel nucleo di paesi vincitori o sconfitti che allora erano ancora una minoranza e che non siamo più oggi, non siamo più o probabilmente non saremo più entro breve tempo il primo mondo, come si diceva ancora negli anni 90. Questa è stata la prima tappa. Dalla guerra in poi, naturalmente si dice sempre che i processi di Norimberga sono stati simbolici da questo punto di vista, ma non solo quelli, si va progressivamente verso una idea non tanto non statalistica e neanche internazionalistica dei diritti, e quindi anche dei diritti di cittadinanza, ma verso un'idea transnazionale dei diritti. La dimensione transnazionale si distingue dalla dimensione internazionale perché va, come dire, corre sopra i confini degli stati. Il diritto internazionale riguarda i rapporti fra Stati, il diritto e il suo simbolo supremo è l'ONU, che è un'organizzazione di Stati, il diritto transnazionale è qualcosa che passa sopra i confini degli Stati. E progressivamente, io dico già a partire negli anni 60, perché ricordo un nostro maestro carissimo dell'Università di Milano, che è stato Uberto Scarpelli, parlava già di queste cose alla fine degli anni, a metà potrei dire degli anni 60, si comincia a parlare di un indebolimento progressivo dello Stato, di una erosione dei confini dello Stato sempre più, tra virgolette, porosi, e di una crisi del principio di sovranità. La sovranità non è assoluta, pur temperata dai trattati internazionali, come dice anche la nostra Costituzione, ma è limitata, limitata in vario senso. Adesso sappiamo tutti che uno dei teorici della sovranità limitata è stato Brezhnev, quando ha tematizzato questa idea come giustificazione dell'invasione della Cecoslovacchia nel 1968, ma di sovranità limitata si è parlato anche in altro senso, nel senso precisamente della sovranità limitata dai diritti che appartengono fondamentali, costituzionali, che appartengono non solo ai cittadini ma a tutti in quanto esseri umani, dovunque siano, il che legittima la pretesa di godere dei diritti spettanti ai cittadini anche se cittadini non siamo, e legittima anche sull'altro fronte la pretesa di chiamare in soccorso dall'esterno qualcuno che protegga i nostri diritti lesi, vilipesi all'interno. Voglio ricordare un punto, il caso per esempio del Sudafrica. Il caso del Sudafrica è tipico perché per un lungo periodo la comunità internazionale ha, come dire, premuto sul governo bianco, della minoranza bianca africana, fosse inglese o di origine olandese, ma la parte olandese, per quanto ancora più minoritaria, era particolarmente dura in questo senso, ha premuto perché venisse, superato il principio di apartheid che vigeva e che significava esclusione della gran maggioranza dei cittadini del paese dal godimento dei diritti anche fondamentali, per dire il diritto di voto tra i tanti, insomma il caso di Mandela e la famosa difesa di Mandela nel processo che si concluse con la sua condanna all'ergastolo è tipico, e anche quello è disponibile e vale la pena di leggere. Un altro caso, un tantino più dubbioso, è stato quello del Kosovo in tempi molto recenti, molto più dubbioso perché si giustificò facendo riferimento ai diritti umani inalienabili, transnazionali, non negoziabili, un intervento armato in un paese favore della minoranza di lingua, della maggioranza di lingua albanese, ma certamente un intervento che comportava un sacrificio piuttosto vistoso di una fortissima minoranza di lingua serba, ancora oggi evidentemente nel Kosovo, perché poi ogni volta che si pongono questi problemi ci si deve rendere conto che c'è chi viene avvantaggiato e chi viene svantaggiato. L'ingresso in Europa, per esempio, della Estonia ha portato con sé un forte sacrificio dei diritti e delle aspettative della forte minoranza di lingua russa. Certo, si può dire, l'Estonia che ha una cultura ugrofinnica, una lingua ugrofinnica che è simile a quella finlandese, ha subito a sua volta una russificazione forzata durante col patto Molotov-Ribbentrop, eccetera, fino all'invasione sovietica, eccetera. Se si va in arretrato, se si va verso le radici della storia, insomma, vediamo che siamo sempre di fronte a conflitti di questo tipo. Però ho voluto mettere un punto fermo su quello, cioè è in questo periodo che si comincia a parlare. Parlo degli anni 60-70, per me c'è un punto che ricordo personalmente, perché quando è stato nel 79 ho pubblicato un piccolo volumetto che si intitolava con la terza sempre intervista sul liberalismo e l'Europa con Ralph Dahrendorf, sociologo tedesco che è stato poi anche, si è anglicizzato per matrimonio, si chiamava, che è stato direttore della London School of Economics, dove è stato anche commissario europeo, e lui stesso mi diceva: lo Stato ha perduto la sua centralità, parlare del futuro in base al principio statalistico non ha senso, è la meno rilevante delle istituzioni politiche se pensiamo a una riorganizzazione dei rapporti sociali nel futuro. Io devo dire, certamente questo vento lo sentivo, però su questo ho sempre avuto i miei dubbi, che poi vi esprimerò adesso prima di finire. Quindi crisi dello Stato, crisi della sovranità, crisi della cittadinanza ascritta in favore di una cittadinanza contrattata. Badate, anche qui, di contratto di cittadinanza si può parlare sia con riferimento al contratto dei cives ascritti, sia però con riferimento all'idea che la cittadinanza possa essere richiesta e contrattualmente concessa a chi la richiede a certe condizioni, cioè tu sei un cittadino islamico, vieni qui, però non hai diritto alla poligamia e ti obblighi, in virtù della tua adesione alla cittadinanza di un paese che non pratica la poligamia, a non essere poligamico, il che non risolve tutti i problemi. Non risolve i problemi se lui ha già, questo cittadino, 3 mogli, che fare quando muore, a chi va la pensione di reversibilità, cosa succede, se le può portare tutte e tre, hanno tutte e tre diritto a delle prestazioni economiche. Certo, sono esseri umani e ci mancherebbe altro, in virtù del principio di transnazionalità. I problemi si pongono in ogni caso. Però si può parlare di diritto di cittadinanza contrattata anche in questo senso, e negli anni successivi, negli anni che vanno dai 70 a tutti i 90, se ne parla in questo senso. Crisi anche delle fonti statali di produzione del diritto, crisi della legislazione. Questa è vera, è una crisi che perdura, ma per altre ragioni. Quando si dice che la fonte primaria di diritto, che è il simbolo della sovranità statale, cioè la legislazione di origine parlamentare, è in crisi, bisogna intendersi su questo. È in crisi perché le metodologie democratiche sono entrate in una confusione generale e quello che si produce per via parlamentare è sempre più confuso e ai limiti talvolta della incomprensibilità. Questo qualunque pratico del diritto lo può dire con grande amarezza, mentre l'idea primigenia del diritto legislativo, l'idea dei codici, era l'idea di un diritto chiaro, di un diritto certo. Quindi la legislazione attuale va in direzione assolutamente opposta rispetto alla certezza del diritto, ormai siamo tutti consci di questo e non se ne può veramente più. Ma che la crisi della legislazione significhi crisi quantitativa della legislazione, questo no. La legislazione ha continuato a piovere tranquilla da tutte le fonti possibili, in particolare quella europea, anche nel corso di questo periodo. Comunque in questo periodo si tratta di cittadinanza universale, di cittadinanza conquistabile, di un contratto fra cittadini, governi e aspiranti cittadini. E qui si innesta anche il caso europeo, su cui varrebbe la pena di fare una discussione, come dire, a parte, perché è il caso di una complessità notevole. Tutti sappiamo, sono convinto che i teorici del diritto ancora oggi non sanno come definire l'Unione Europea, anche se non è più comunità ma è unione, nel senso che non è una confederazione, non è una federazione, non è uno Stato unitario. Non si sa che cos'è, è un quid, ma c'è. E il fatto che ci sia, potrei dire aristotelicamente, insomma, è un'entità, inventiamole un nome, ma c'è. C'è e si presenta in grande misura come uno Stato che ha assorbito una serie di prerogative che sono prerogative tipicamente statali. Il fatto della moneta unica è assolutamente, da questo punto di vista, significativo. Certo non ha una politica estera comune, certamente non esiste una enorme gabbia burocratica che rischia di soffocare questa entità attraverso una serie di norme che sfiorano talvolta l'assurdo. Esiste un centro politico, però esiste un centro politico che a seconda dei momenti storici ha avuto maggiore o minor potere rispetto ai momento rispetto ai governi dei paesi centrali. L'Europa si sa sempre oscillato tra i momenti centripeti e i momenti centrifughi. Quando andavo io in Inghilterra a intervistare Dahrendorf nel 79, piuttosto che soprattutto durante il periodo della grande e meritoria presidenza di Jacques Delors come presidente della Commissione, era un periodo centripeto. Ne potremmo parlare a lungo, caratterizzato per esempio da un'attività straordinaria della Corte di Giustizia della Comunità Europea, che ha inventato un diritto comunitario che ha risalito nel sistema delle fonti fino a collocarsi a un certo momento ad una dimensione costituzionale, o qualcuno diceva sovracostituzionale, e lì è cominciata la reazione. Ha cominciato la Corte federale costituzionale tedesca a dire: no, un momento, con la sentenza Grimm famosa, no, momento, sovracostituzionale, no, ognuno di noi fa in realtà a un certo livello dell'ordinamento quello che vuole. C'è un principio tecnico che è il principio di sussidiarietà, che dice molto, no? Perché il principio di sussidiarietà significa che le finalità della comunità possono essere perseguite e realizzate da ciascuno a suo modo, purché naturalmente si rispettino le medesime finalità. Ma le finalità sono definite in maniera talmente vago, perché nascono, diciamo, dalle quattro libertà di movimento, no? Di merci, capitali, servizi e persone, che ognuno se le interpreta nella maniera che meglio crede. Quindi ci sono dei momenti in cui il principio di sussidiarietà viene lasciato da parte e ricordo il mio caro vecchio amico Federico Mancini, giudice della Corte di Giustizia, morto ormai purtroppo da molti anni, che era come giudice della Corte di Giustizia assolutamente contrario al principio di sussidiarietà, e in altri momenti invece il principio di sussidiarietà diventa la bandiera di tutti i nazionalismi, perché si dice: un momento, se noi rispettiamo le libertà fondamentali, però il diritto di famiglia ce lo regoliamo come vogliamo noi, il diritto del lavoro soprattutto ce lo regoliamo come vogliamo noi, perché uno dei problemi più delicati è proprio la diversificazione del trattamento dei lavoratori nei vari paesi dell'Unione. Di questo dovremmo parlare separatamente, perché è un caso straordinario, assolutamente straordinario. Nella storia europea non c'era mai stato un fenomeno di costruzione dall'alto, in grande misura, di un'entità politica che ha svolto in certo modo la funzione fondamentale che è stata tipica dello Stato moderno, cioè di garantire la pace all'interno del proprio territorio. Non ce lo dimentichiamo mai quando diventiamo giustamente critici dell'assetto dell'Unione Europea. Siamo vissuti 70 anni di pace in Europa e non è capitato spesso nella storia, sono state guerre che sono durate 100 anni. Allora, questo è avvenuto, lì c'è un punto nevralgico. C'è un punto nevralgico, io lo ricordo sempre, io stavo qui, ero preside della facoltà, Prodi era venuto presidente della commissione a consegnare i diplomi del nostro corso di diritto comunitario e parlavano, pare parlasse il mio collega Bruno Nascimbene, e io ho detto a Prodi, che conoscevo così casualmente perché entrambi eravamo stati a Bologna, lui per tutta la vita, io per qualche breve tratto, e messo nell'orecchio gli ho detto, mi ricordo, lo ricordo sempre questo episodio, ma non vi tremano le vene, i polsi per l'allargamento che c'era appena stato. Io parlo del 2006, l'allargamento era di 2 anni, e mi ha detto: ma certo, ma figuriamoci se non ci trema. Il problema era che, mi disse, il movimento è stato inarrestabile, lì l'ha ricordato benissimo lui all'inizio, è stato inarrestabile, e questo vorrei che ci fosse qualche collega di ispirazione marxista per poter discutere con lui o con lei, perché tutti sappiamo, secondo il marxismo predomina la variabile economica, e lì ha predominato una variabile politica assolutamente preponderante, cioè quest'ora sono fuggiti dall'orbita sovietica o russa, che non fa molta differenza, cioè non è che tra Brezhnev e Putin in quanto, diciamo, a centralità del mondo russo e a interessi specifici di quella parte del mondo ci sia una gran differenza. E certo, questi paesi si sono trovati nel momento di maggior debolezza della Russia, quale che fosse, ormai c'era la Russia, insomma, da qualche anno, la sovietica era finita nel breve volgere di qualche ora, starei per dire, e certo, si sono aggrappati dall'altra parte, nella NATO prima di tutto e naturalmente nell'Unione Europea, portando con sé uno squilibrio colossale che perdura, perché effettivamente ancora oggi la mano d'opera in Polonia, in Romania, soprattutto in Romania, ma è assolutamente talmente più a buon mercato della mano d'opera dei paesi occidentali, che certamente succedono i casi, appunto, come è successo in Francia recentemente: i lavoratori della Whirlpool hanno il terrore naturalmente che il loro stabilimento finisca in Polonia e loro rimangano senza lavoro. In questo, del resto, questo, diciamo, fenomeno della delocalizzazione delle imprese verso paesi di mano d'opera a buon mercato l'abbiamo vissuto anche noi qui in Italia, Milano, insomma, in Italia sappiamo bene che le grandissime industrie sono state dislocate e per fortuna reggono quelle medie e piccole. Ecco, questo ha portato in Europa un fenomeno di disgregazione, di disequilibrio, che è andato a convergere con, parentesi, la dislocazione delle imprese sarebbe stato lo stesso, voglio dire, in Romania e in Albania, l'Albania non fa parte dell'Unione Europea, ma le imprese sono dislocate lì in un quadro generale di globalizzazione. Però certamente ora è più facile dislocarle in Polonia o in Bulgaria, certo, in Romania. Detto questo, il fenomeno, l'allargamento dell'Unione Europea a paesi completamente diversi come grado di sviluppo economico e anche con diversa cultura, è andato di pari passo, praticamente coevo, con due fenomeni enormi che sono state la crisi economica degli anni 2000, la crisi economica dei paesi occidentali, soprattutto crisi bancaria, e le grandi migrazioni, insomma, migrazioni inarrestabili degli ultimi anni, che hanno caratteristiche molto diverse, insomma, rispetto alle migrazioni degli anni 40, 50, 60, eccetera. Perché qui lo squilibrio è oggettivo, cioè nessuno può dirlo. Quindi questo fenomeno ha portato alla luce, questi fenomeni, diciamo così, hanno portato alla luce la complessità del concetto di identità, che a cui si riferiva all'inizio Paolo Masciocchi. Guardate, questo concetto è fonte di grandi equivoci, sempre, che ognuno dovrebbe misurare su se stesso. Io ai miei studenti dico sempre: ditemi qual è la vostra identità, o meglio, non ditela a me, scopritevela per conto loro, perché non lo so. Io non so, credo di parlare l'italiano meglio delle altre lingue, quelle poche che conosco, ma cosa sono io? Parlerei, credo, un buon italiano anche se fossi nato come italiano nell'impero austro-ungarico. Non c'è dubbio, la famiglia Pocar, i miei buoni amici Pocar, l'ultimo dei quali è come se fosse mio fratello Valerio, sono i figli del più grande traduttore dal tedesco all'italiano, Ervino Pocar, e loro erano italiani e italianissimi anche durante l'impero austro-ungarico. Tanto è che Ervino fu mandato al confino, una serie appena scoppiata la prima guerra mondiale, e pensate cos'era l'impero austro-ungarico, scoprirono che a Graz con questi confinati c'era una bella forte presenza di italiani e hanno detto: ah no, allora, secondo le leggi qui abbiamo diritto alle scuole italiane, e hanno ottenuto diritto alle scuole italiane in piena guerra, perché l'impero austro-ungarico aveva le sue pluralità. Poi sbeffeggiava il povero Cesare Battisti quando lo hanno impiccato in quanto traditore, ma insomma la storia è complessa. L'identità è una cosa che a me fa spavento. Io sono, devo dire, d'accordo con quel libro di Francesco Remotti degli anni 90 che si intitolava significativamente Contro l'identità, perché in nome dell'identità si giustifica di tutto. I diritti identitari sono stati tematizzati come la quarta generazione dei diritti e hanno una caratteristica assolutamente transnazionale, perché l'identità è un fattore di, come dire, di differenziazione rispetto alla, come dire, alla generalità dei cittadini. Io sono islamico e ho diritto inalienabile, imprescrittibile, accidente, me lo dice il Corano, come faccio a mettere in discussione il Corano? Ho diritto ad avere quattro mogli e non ci sono santi, e per favore, anche se vivo qui, siccome vivo in una situazione globale transnazionale, questo diritto è inalienabile, imprescrittibile e innegoziabile, perché una dei paradossi, lui lo sa bene, dei diritti intesi in senso umano, quindi pre-politico, è che sono ritenuti innegoziabili, perché hanno una fonte che ha radici nella nostra stessa individualità umana. È un momento io ho un diritto assoluto di libertà di espressione. E come mi si può impedire di esprimere liberamente parole infamanti nei confronti di un mio avversario politico? Cose di cui in questo periodo stiamo godendo una antologia quotidiana. Questo. Non parliamo poi dei temi poi fondamentali, come per dire il campo del diritto di famiglia, l'aborto, eccetera. Tutto questo viene stigmatizzato in modo innegoziabile, e l'identità in modo particolare. Quale sia la mia, io non lo so, certamente mi considero italiano, mi considero europeo, mi sento a casa mia più o meno dovunque in Europa, malgrado le differenze fra Atene e Helsinki. Però al di là di questo, in un paese come quello italiano, dove c'è una tradizione campanilistica straordinaria, per cui quando io sono cresciuto a Noli in Liguria, ma già i nostri vicini di Spotorno, che avevano fatto anche loro parte della Repubblica Nolese, Dio ne liberi, erano diversi da noi, in un paese come questo la rincorsa alla singola identità può essere giustificabile, l'identità femminile nei confronti dell'identità maschile, benissimo. Però insomma la corsa alla differenziazione delle posizioni, e quindi la rivendicazione di diritti diversi in nome della diversità, come aveva detto Bobbio una ventina, trentina, anzi ormai di anni fa, questo porta con sé, è la base per una polverizzazione che può portare lontano, cioè è un po' la base di una lotta, di guerra di tutti contro tutti, insomma questo va detto anche da parte di chi riconosce, io riconosco, sono assolutamente un assertore dei diritti fondamentali, però mi rendo conto di un punto che tante volte viene dimenticato, che più si espande l'area dei diritti fondamentali ritenuti innegoziabili, più ovviamente occasionano, cioè più si moltiplicano le occasioni di conflitti fra diritti. E quindi alla terza fase, su cui spenderò pochissime parole per non abusare anche della vostra pazienza, io vedo in questo decennio un ritorno allo statalismo. L'ho detto, ho continuato a dirlo anche nei confronti di chi per due decenni ha cantato e tematizzato e teorizzato la pluralità e la concatenazione fra gli ordinamenti, la concatenazione fra i sistemi giuridici, la pluralità delle fonti, il diritto giurisdizionale di origine giudiziaria, il diritto negoziale di origine dottrinale, che prevalgono sul diritto legislativo. Sì, è vero in alcuni casi, nel diritto commerciale è vero che è così, nel diritto di famiglia non è vero che è così, nel diritto del lavoro altrettanto non è vero, perché conviene ovviamente alla grande economia internazionale che così, che ci sia questa diversificazione. Però io credo che vi sia in questo periodo un ritorno ad uno statalismo, non probabilmente lo statalismo rigido che si trincera dietro il principio della sovranità assoluta, però credo che in questo momento si vada verso quella posizione, sia pure temperata. Io posso anche condividere le critiche che si possono muovere a Macron, che è un personaggio sconosciuto. Vi confesso che domenica sera ho tirato un gran sospiro di sollievo, perché se l'alternativa era Macron o Le Pen, allora cosa volete? Macron ha vinto perché la destra francese ha continuato ad appoggiare Fillon, che ha pensato bene di mantenere la propria candidatura in maniera veramente stolida, pur essendo nel centro di uno scandalo. Adesso c'è un limite a tutto. Chirac, malgrado uno scandalo enorme, fu fu rieletto Presidente della Repubblica in quanto c'era il papà della signora Marine Le Pen la volta scorsa. Questa volta ovviamente il pericolo era molto maggiore perché Marine ha preso il doppio dei voti del suo papà, e beh, lo credo che tutti gli altri siano andati a votare Macron, solamente l'estrema sinistra, che ha la caratteristica di distinguersi sempre in ogni caso, no? Presenta 7, 8, 10 candidati alla presidenza della Repubblica e naturalmente si frantuma, però la tendenza autolesionistica della sinistra è nota a tutti, però tutto il resto ha detto beh, votiamo per, non sappiamo chi è, però non è Marine Le Pen, come hanno detto gli islamici francesi, tutti ma non Marine Le Pen, e si poteva bene immaginare, e quindi per Marine Le Pen hanno votato sia gli ebrei, ovviamente, perché come dire la radice antisemita del movimento del Front National è piuttosto evidente, sia gli islamici, cioè per uno di quei paradossi che vediamo spesso. Quindi vediamo peraltro erigere muri, magari non ci sono muri e muri, no? Il muro di Berlino serviva per non far uscire, il muro che c'è in Palestina e Israele serve per non far entrare, adesso Trump parla del muro per non far entrare i poveri messicani, impoverendo ovviamente l'economia degli Stati Uniti, della zona meridionale degli Stati Uniti, che da secoli si basa sul lavoro nero dei messicani che vanno e che vengono e che venivano chiamate schiene bagnate, no? Wetbacks, proprio perché andavano e tornavano attraversando a nuoto il Rio Grande. Però vedo che con una sostanziale, diciamo, riconoscimento della pluralità delle culture, perché ognuno dei nostri stati è diventato uno stato plurinazionale, cioè il revival etnico degli anni Ottanta è rimasto, ovviamente ha lasciato delle tracce visibili dovunque. Però in questo momento si ricorre di nuovo ad una autorità visibile, che potrà essere anche quella europea probabilmente, ma un'autorità visibile che faccia ordine e garantisca un certo grado di protezione nei confronti di una come dire, moltiplicazione di pretese ritenute innegoziabili. Ecco, questo mi sembra che sia una cosa che il presente ci sta insegnando, anche per quello che riguarda la legislazione. Mi ricordo una bella introduzione di un mio collega, amico di facoltà, Alberto Santamaria, 10 anni fa ha aperto un congresso di diritto internazionale qui dicendo, guardate, è in piena, diciamo, discussione sulla crisi dello Stato, mi ricordo che ha detto non fatevi illusione, lo Stato c'è e come, e non è soltanto l'entità, diciamo, il nucleo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma anche del Fondo Monetario Internazionale, ma anche della Banca Centrale, della Banca Mondiale. Ogni grande decisione passa attraverso i governi. Quello che dobbiamo fare è cercare di democratizzare la vita dello Stato e di renderla, e questo è l'altro problema, ma non è tenuto il momento di parlarne, meno incivile, adesso non parlo di civismo nel tuo senso, ma almeno incivile di quello che stiamo vedendo in questo momento, perché devo dire, se io paragono la mia ormai tarda età, il modo di far politica di oggi è quello dei miei primi anni, veramente, cioè, è assolutamente desolante, cioè questo veramente, ma non per essere per un laudato al tempo si sarti, ma veramente c'è da far cadere le braccia, ma insomma questo non stiamo parlando di questo. Scusate il tempo che vi ho portato via, e tutto qua, grazie per avermi ascoltato.